Per gli incontri delle colazioni internazionali sono tenute al Parco Gussi, organizzate dalla cooperativa Buena Vista col patrocinio del Comune di Vimercate. Il 10 maggio scorso è stato presentato il libro Una lunga storia, il lavoro in movimento Monza Brianza, scritto da Matteo Cassiraghi, segretario generale della FFP CGL Brescia, tra l'altro già ex segretario del CGL Monza e Brianza, che è stato appunto in dialogo con Loris Maconi, ex sindacalista anche lui, nonché ex deputato e senatore.
Matteo appartiene alla generazione che, finita la mia attività, ha ripreso in mano il testimone e da 20 anni sono quelli che stanno conducendo l'attività sindacale in Brianza. Quindi Matteo è sicuramente una persona che conosce bene la Brianza, perché lavora da 20 anni come militante e dirigente sindacale. È brianzolo, perché è nato in Brianza, da famiglia brianzola, con tutte le esperienze nel mondo del lavoro, e quindi ha una lunga esperienza di vertenze, di contrattazioni sindacali, di studio, di conoscenza del territorio, e si è cimentato con questo libro, che, se lo guarderete, se avrete occasione di guardarlo, capirete che è un libro interessante, perché non è un libro di uno storico, quindi non ci ricostruisce la storia della Brianza, valutazioni circa i suoi cambiamenti, i suoi movimenti. Però è il libro di una persona che conosce la Brianza, che è curiosa della sua storia, della sua società, che l'ha vissuta dall'interno e che non ha avuto l'ambizione di scrivere un trattato storico, ma ha avuto l'ambizione di andare a ricercare fatti, documenti, storie, personaggi che ci restituiscono il cammino di una Brianza attraverso più di un secolo di storia, dalle origini ai vari... Tutti i cambiamenti più importanti, dalla prima industrializzazione, il Monza capitale del tessile, in particolare del cappellificio, veniva chiamata la Manchester d'Italia proprio per questo, i primi movimenti sindacali, la creazione della Camera del Lavoro, delle società di mutuo soccorso, attraverso il fascismo, la repressione del fascismo nei confronti delle Camere del Lavoro e di tutti i movimenti di opposizione, e ci descrive come personaggi importanti e episodi importanti anche all'interno delle fabbriche hanno mantenuto vivo, diciamo, il sentimento antifascista e di opposizione al regime. Il ruolo che ha avuto il movimento dei lavoratori nella crisi e nella caduta del fascismo, con gli scioperi in particolare del 43 e del 44, e arriva ai giorni nostri a cogliere tutte le difficoltà che abbiamo con i cambiamenti del mondo che ci stanno succedendo, il fatto che il lavoro non è più visto come un valore, come protagonista, ma che ha subito dei colpi nella sua rappresentanza, nella sua valorizzazione. Si cerca addirittura in molti casi di colpire persino la dignità e il ruolo del lavoro all'interno dei posti di lavoro. Questo avviene, diciamo, all'interno dei posti, all'interno dei luoghi di lavoro, ma è all'interno di uno scenario mondiale con la globalizzazione, che forse abbiamo avuto il torto di analizzare con poca capacità critica, e quindi non sappiamo cogliere tutte le trasformazioni che ha introdotto, fino ad arrivare al mondo di oggi, che ha mandato per aria tutti gli equilibri, con le guerre che ben conosciamo, quelle più vicine, ma anche quelle più lontane, che hanno determinato una rottura degli equilibri che sono nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, e anche tutto il mondo uscito dalla crisi della cortina di ferro, quindi del mondo diviso in due. Beh, oggi vediamo che ci sono, scorazzano tutti con prepotenza, con arroganza, e diciamo, lo strumento principale per regolare i rapporti a livello internazionale è la guerra, così come nei rapporti sociali si rischia di fare che è la forza l'elemento che determina l'equilibrio. Ecco, questo libro cerca di insegnarci un percorso che è quello di far vedere come il sindacato ha percorso un cammino che ha portato al progresso, ci porta fino alle soglie della difficoltà di oggi, ma è anche uno stimolo per dire: ma se abbiamo avuto in momenti drammatici la capacità di riprendere in mano il discorso di una rappresentanza sociale, di costruire un tessuto solidale, di dare dignità e valore al lavoro, forse bisogna ripartire anche oggi da questo per riprendere il cammino. Ecco, io volevo farti una prima domanda, Matteo. Di solito noi sindacalisti, quando arriviamo a fine carriera, ci mettiamo a scrivere per testimoniare i disastri che abbiamo provocato nella nostra attività. Tu fai invece questo lavoro in piena attività, sei giovane, hai una discreta esperienza alle spalle, ma ne hai un'altra altrettanto lunga di fronte. Come mai ti è venuta questa curiosità?
Beh, intanto prima di iniziare faccio dei ringraziamenti all'amministrazione comunale, che è qui presente, diciamo, nella sua massima espressione con il sindaco, anche per la scelta di accompagnare e costruire condizioni e realtà di discussione, di confronto, di cultura, stando insieme e sostenendo, come in questo caso, una cooperativa sociale che è Buona Vista, che ha capacità e l'ambizione di continuare a riflettere sulle fatiche del mondo, perché non lo si fa mai, il tempo scorre, e quindi ecco, grazie a chi costruisce e accompagna queste condizioni. Poi ne approfitto, al di là della, diciamo, i saluti e ringraziamenti istituzionali, per passare all'affettività. Oggi è la festa della mamma, qui è presente mia mamma, e quindi colgo l'occasione per ringraziarla di essere qui, perché lei e tutte le mamme, perché senza di loro non saremmo qui, le loro tante fatiche anche nel lavoro, e qui insieme anche ad altre donne che hanno costruito l'esperienza sindacale anche all'interno della PEG Perego, ad esempio di Arcore. E poi ringrazio ovviamente le tante compagne e compagni della CGL, che da anni diversamente ci si incontra nelle fatiche di tutti i giorni. Rassicuro Loris e tutti, ecco, ho scritto il libro non perché sono alla fine, nel senso che l'età ancora mi permette di guardare un po' oltre, e semplicemente perché l'ho fatto e perché per passione, per amore, per il lavoro e per il sindacato, ai quali devo molto, senza i quali non sarei quello che sono. A un certo punto mi sono detto: perché mai disperdere tutto ciò che mi ha incuriosito e mi ha portato, anche senza essere, lo diceva Loris, uno storico, tantomeno uno capace di fare queste robe, però a un certo punto mi sono messo lì ad approfondirle, un po' anche spinto da dei fogli che mi capitarono sotto mano tanti anni fa, fatti da Bruno Ravasio, che è stato anche lui segretario generale della Camera del Lavoro di Monza, sei paginette, e un po' anche quell'attenzione, quella passione che Angelo Bonsignore, anche lui segretario generale della Camera del Lavoro di Monza, ebbe alcuni tanti anni fa, ancora prima che io mettessi piede nel sindacato, nell'esperienza sindacale. Qui c'è Simone Pulici, che a un certo punto un giorno mi venne a chiedere, quando lavoravo al call center alle Torri Bianche, se mi sentivo, me la sentivo di fare un'esperienza per la vita e per tutta la vita all'interno del sindacato. E quindi quei modi, quei momenti che mi portarono poi, ecco, ma perché? Ovviamente rassicurando tutti che il sindacalista non fa solo questo, ma perché non passare del tempo anche ad approfondire alcune cose che lì erano scritte. E poi in quelle alcune cose che lì erano scritte, questo circa 5-6 anni fa, ho cominciato a ricercarle chiedendo alle compagne e compagni, raccogliendo testimonianze, andando all'archivio storico di Monza, andando al museo etnologico di Monza e Brianza che è all'interno della Villa Reale, andando anche al museo di Vimercate, piuttosto che anche in tante quelle realtà sparse per la Brianza che si occupano di archiviazione, di memoria, di storia, anche della cultura del lavoro, confrontandomi poi con alcuni capaci di fare questa roba qui, ad esempio Arienti, che però avete fatto e farà molto anche sullo studio, la ricerca e la storia della resistenza nella nostra Brianza, piuttosto anche con Giuseppe e Maria Longoni, che è uno storico monzese che ha molto approfondito la storia dei cappellai, in particolar modo la figura di Ettore Reina, fino anche a farci consegnare io e Fausto Longoni, che è qui nel frequentarlo assiduamente casa per casa, a un certo punto stremato ci disse: vabbè, tenete voi i faldoni degli appunti di Ettore Reina che scrisse la sua segretaria. E poi quella che io dico sempre un po' la mattata, incuriosito sempre più, in un'epoca dove i social ci travolgono e dove tutto ci scorre tra le mani velocemente. Ma perché non passare delle nottate, del weekend, andare sull'archiviazione digitale fotografica e giornalistica della Lombardia e quindi andare a recuperare le foto che troverete nel libro, che raccontano tante delle nostre vicende. Banalmente, quando uno oggi mi dice, ma perché il sindacato si occupa della pace? Io rispondo facendo vedere la foto dei metalmeccanici che a Vimercate riempirono la piazza nel 72 in solidarietà e contro la guerra del Vietnam. Per dirne una, ma per dire che da sempre il sindacato si è occupato della pace, perché evidentemente contro le ragioni delle guerre che pagano sempre i lavoratori, le lavoratrici e i lavoratori. E poi ecco, ricercando, incuriosendo anche sulla stampa locale, quindi nel libro troverete per molti dei momenti che mi hanno incuriosito, sono andato a recuperare cosa dicevano i quotidiani locali, il Cittadino, la Brianza, Lavoratrice, la Brianza, il Lambro, quei periodici del lavoro e progressisti che intitolavano, si dedicavano ad alcune vicende, banalmente, le prime pagine che raccontavano dopo l'attentato a Togliatti, quando le fabbriche di Monza si svuotarono riempiendo le piazze, o anche tanti di altri di questi momenti. E come anche lo diceva Loris, diciamo così, la cultura del lavoro si è cambiata. Cioè, se ci pensiamo un po', nei giorni scorsi mi è capitata sotto mano una lista elettorale degli anni 90 di Brugherio, lì erano tutti operai e si qualificavano nella candidatura alle amministrazioni comunali dicendo operaio e anche appartenente a una militanza sindacale, in un consiglio di fabbrica, o impiegati o funzionari pubblici. E oggi invece, se noi parliamo con un giovane che lavora in fabbrica, lui ti dice che fa l'analista, fa lo specialista di processi, è un disvalore il lavoro. Difficilmente uno ti guarda e dice sono un operaio. E io credo che questa roba qui descriva tante cose, e quindi arrivo a scrivere questo libro perché semplicemente avevo voglia di ridare valore al lavoro, di non perdere tutta quella passione che mi ha portato a ricercare quelle cose fino ad arrivare a scriverle e per dire che oggi, per ricordarci tutti insieme che il lavoro è un patrimonio, un valore, cioè, semplicemente dimostrato da un fatto. Ognuno di noi quando incontra qualcuno che vede da poco, che vede ripetutamente, che non vede da tanto tempo, quando ci si incontra le persone cosa chiediamo? Come stai e come va il lavoro? Cioè la salute e il lavoro sono elementi di riconoscimento e sono, credo, ancora oggi, diversamente da prima, in un mondo totalmente, lo ripercorreva Loris, diverso da prima, oggi sono una cosa per la quale tutti stiamo insieme, con fatica, con sofferenza, con il coraggio però e l'ambizione di voler essere, continuare a essere protagonisti per migliorare ciò che ci circonda, sapendo che il lavoro è il luogo e la condizione in cui le persone possono star meglio e possono insieme cambiare tutto ciò che nella vita e nella quotidianità ci affaccenda e ci affatica. Ecco, questo è il motivo per cui, avendo ancora davanti lunga vita, e spero e credo finché mi vorranno anche nell'esperienza sindacale, diciamo così, prima ancora di Landini, che anche lui ha scritto un libro, come tutti i segretari della CGIL quando sono vicini alla pensione scrivono un libro, io l'ho giocata un po' d'anticipo, un po' tanto, perché mi sa che ho davanti ancora un po' di tempo.
Io vorrei dire, se il sindaco vuole dirci due parole di saluto, visto che
No, però se volete.
visto che ci dà questo spazio importante, che ci dà sempre un sostegno morale, anche se non.
Facciamo quello che possiamo.
No, sicuramente. Anche di più.
Beh, intanto vi ringrazio voi, ringrazio gli organizzatori, ringrazio anche la cooperativa, perché insomma ormai siamo al terzo ciclo, ricordavo prima Alfredo in apertura, e è un incontro che, cioè, è una rassegna che è nata un po' così come un esperimento e che poi si è consolidata invece nel corso degli anni, perché ha trovato un pubblico. E prima lo scrivevo anche al resto della giunta su WhatsApp, dicevo: cavolo, però piove, fa freddo, nonostante tutto ci sono qua 25 persone, che non è banale. E quindi insomma ha costruito nel tempo un suo spazio, ha costruito nel tempo un suo spazio, una sua rilevanza, e quindi è bello ed è importante che possa continuare ad andare avanti, e noi ovviamente siamo solo contenti se questo succede. Quindi stamattina sono passato proprio per venire, un po' perché ero interessato al tema, un po' per venire a fare un giro e vedere un po' com'era la situazione. E insomma, non mi resta che fare in bocca al lupo per questa nuova stagione che comincia, e ci rivedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie.
Okay. Allora, Matteo ci ha dato una prima illustrazione su che cosa l'ha spinto a scrivere questo libro, a cimentarsi con questa fatica. Io questo libro lo definisco un po' così: non è un libro di teoria storica, di ricostruzione rigorosa di una storia, è un po' la cassetta degli attrezzi. Quando a casa dici: ostia, io ho bisogno di una tenaglia, dove vado? Nella cassetta degli attrezzi. Ho bisogno di un martello, vado... Ecco, questo libro per me è un po' questo. Il fatto che lui sia andato a recuperare nelle varie fasi storiche fatti, personaggi, ma anche aneddoti interessanti, curiosi. Io per esempio non sapevo che Mussolini avesse dedicato un pensiero al monumento di Monza, della cappella espiatoria di Monza, ecco. Quindi sono anche fatterelli curiosi che stimolano. Ecco, però nella storia del sindacato ovviamente ci sono dei momenti decisivi. Ecco, come hai affrontato per esempio, diciamo, la storia del sindacato durante il periodo fascista? Perché lì sembra che tutto si sia azzerato, però l'antifascismo è esistito da sempre, magari sommerso, magari minoritario, però poi è esploso, ha avuto un ruolo determinante. Gli scioperi del 43-44 non solo hanno costruito le ragioni motivi della crisi del fascismo, del crollo del fascismo, ma anche hanno gettato i primi germi per ricostruire una storia rinnovata del sindacato, un nuovo protagonismo del lavoro. Ecco, come hai visto questi passaggi del movimento sindacale, come ritratti nel tuo libro?
Sì, intanto, come diceva Umberto Eco, il fascismo è eterno, nel senso che non è una cosa che si presenta improvvisamente e quindi tutto ciò che è accaduto, anche la condizione del lavoro prima del fascismo, è qualcosa che dobbiamo anche un po' ripercorrere. Io, nelle caratteristiche che prima diceva Loris, ho tentato di farlo con questo libro, perché ad esempio una delle cose che mi ha appassionato è andare a approfondire le cose che non conoscevo. Cioè, ad esempio, tutto ciò che è accaduto prima, tra il biennio rosso e la guerra, la resistenza e la liberazione. Ripercorrendo anche vicende che in aneddoto sconosciute, ma che ci debbono interessare, incuriosire. Ezio Riboldi è stato il primo sindaco socialista di Monza, nato a Vimercate, e è stato in carcere con Gramsci. E io, quando ho scoperto sta roba qui, ho detto: cazzo, cioè, che bello. Ezio Riboldi ha partecipato al congresso internazionale a Mosca, accompagnando Costantino Lazzari, che fu uno dei primi segretari della Camera del Lavoro di Monza, e incontrarono Lenin. Ha detto: cazzo, che bello. E quando incontrarono Lenin, in un mondo che oggi nemmeno possiamo immaginare lontanamente, insomma, Lenin gliela spiegava. E poi a un certo punto Costantino Lazzari, accompagnato da Ezio Riboldi, guardano Lenin e dicono: ma sure Lenin, ma fema, ma sei padrone. E Lenin guardò dicendo: uccideteli, cioè non mi devi chiedere come, ti dico di ucciderli. E Costantino Lazzari gli rispose: ma sure Lenin, non sono milanese, sono brava gente. E quella cosa, che è una sottilezza, ma ti fa capire tante robe del come siamo e come siamo sempre stati. Riformisti, rivoluzionari, ma gente che faticosamente voleva cambiare le cose, tenendo insieme caratteristiche particolari. E quindi è vero che non dobbiamo dimenticarci che quando Ezio Riboldi accompagnò dopo quelle credibili vicende del 1898 del 7 maggio, le uniche vittime di Bava Beccaris fuori dalla città di Milano furono le 7 vittime proprietarie di Monza. Venne ucciso Re Umberto, Gaetano Bresci ce l'aveva qui, partì dagli Stati Uniti, lo uccise, e venne fatto il monumento, la cappella espiatoria. Quando uno si chiede perché alta, perché così alta, per nascondere le fabbriche che c'erano dietro, perché si è ricostruito anche questo aneddoto, per non far vedere la gente che c'erano i cappellifici dietro, si fece così alta da oscurarne la vista. E su quel monumento Ezio Riboldi accompagnò una delegazione del Partito Socialista, che nacque, come sappiamo tutti, dopo l'esperienza del Partito Operaio di fine 800, Andrea Costa, il primo socialista nel Parlamento. Ezio Riboldi accompagnò questa delegazione di socialisti in visita, e un giovane socialista scrisse sulla parete "Monumento a Brescia". Quel giovane socialista era Benito Mussolini. E allora tutte queste vicende dobbiamo ripercorrere insieme. Io ho tentato di scriverle, di mantenerle lì come patrimonio di tutti e tutti, perché il fascismo è eterno. E quando oggi qualcuno mi dice "ma il fascismo non esiste più", io rispondo sempre "ma non è mai finito". Perché in noi, dentro di noi, è una condizione che è lì, che se non grazie a noi non riemerge. E allora dobbiamo ricordarci che, diversamente da tante altre terre, in quell'epoca difficile, nelle prime elezioni dopo la marcia su Roma, nelle elezioni del 1924, l'unico territorio in cui il listone fascista non ottenne la maggioranza fu Monza e la Brianza. E uno si chiede perché. Io continuo a rispondere a chi ve lo chiede, e che la risposta è semplice: perché questa è la terra che ha dato all'Italia Ettore Reina, ma anche Achille Grandi. Questa è la terra che ha consegnato all'Italia i padri nobili del movimento sindacale, cattolico e socialista. Ed è una terra che consegna sì certamente l'esperienza dei cappellai, delle industrie monzesi, di una Monza che a partire dall'esperienza delle società dei mercanti del 300, gli umiliati del 500, la prima fabbrica di Giovan Battista Beretta dell'800, del 700, e l'esplosione delle fabbriche del cappello, la Manchester d'Italia, uscivano milioni di cappelli. Io ho riscoperto, guardando i quotidiani, pubblicità sulla vendita dei cappelli che venivano fatti alla Cambiaghi di Monza, venduti in Russia, in Venezuela. Cioè, mostre internazionali, sindacato internazionale, congressi internazionali del cappello si facevano a Monza. Per queste ragioni Ettore Reina fece parte, quest'anno si celebra il 120° della Confederazione Generale del Lavoro, il primo segretario fu Rigola, e nel primo segretariato sedeva Ettore Reina, sedeva Monza. Quel portato, quel lavoro, quella fatica della trasformazione, della produzione del cappello. E allora dentro io mi sono sempre chiesto: ma come quel fiume, l'Ambro, come queste terre coltivate attorno a Monza contribuirono a quella roba lì? Semplicemente perché quell'intreccio dell'esperienza socialista riformatrice della città industriale stava insieme a quell'esperienza che portò anche a resistere nelle elezioni del 24, cattolica, molto forte, cioè a Vimercate, ad Esio, le prime esperienze dei coloni, dei lavoratori delle terre, i primi scioperi, ancor prima anticipatori del primo sciopero generale italiano, che del 1924, furono fatti a fine 800 dai coloni vimercatesi ed esiani. Le società di mutuo soccorso cattoliche prendono nervo e nascono dalla cintura di Monza, da Vimercate, da Desio, e fanno parte delle società del mutuo soccorso costituenti della Camera del Lavoro del 1893 anche le mutue cattoliche nate appunto da fuori Monza. E allora è lì che ci porta alla grande tragedia delle guerre. Ci porta attraverso, ad esempio, non dimenticare che in piazza Trento Trieste, come in tante altre città, si raccoglievano le fedi nel 35 per sostenere la guerra imperiale in Etiopia. Allora bisogna ricordare che i nostri nonni furono, chi volesse o meno, costretto a consegnare il proprio oro. E allora ci spiega perché oggi siamo contro la guerra e contro le ragioni di chi pensa che il mondo sia governato con forza. perché quella roba lì poi porta, come ho recuperato, si trova nel libro, semplicemente quando mi dicono ma perché il sindacato è contro la guerra, è perché ci porta la fame. Semplice. È semplice. E allora io sono nato e cresciuto ad Arcore e ho trovato le lettere del sindaco di Arcore di allora che scriveva al prefetto, diceva ancora prima dell'inizio degli anni 40, guardate che le donne, che i bambini, le donne e i bambini sono fuori dal comune, hanno fame, vogliono il pane. E allora la resistenza nasce semplicemente dalla fame di libertà, da quella fame che ha portato a tante anche esperienze sofferte e anche a tragedie, che passano inevitabilmente dagli scioperi del 43 e del 44, di cui anche Finmercate fu protagonista, con le proprie fabbriche. Cioè non è vero che gli scioperi del 43 e 44 nacquero e liberarono il paese da Torino. Certo, la spinta fu da lì, ma ciò che accadde a Sesto, inevitabilmente, però anche in Brianza. Le fabbriche brianzole, tante esperienze, anche rimarcate, di prima reazione. Di quelli scioperi, di quelle donne, di quei bambini che ai propri padri che lavoravano nelle fabbriche, dissero basta. Asteniamoci dal lavoro. Cominciamo a organizzarci. Allora quelle... diciamo quella doppia cultura di una politica che si faceva partito, che cominciava anche ad organizzarsi nei luoghi di lavoro, conobbe la fame di chi lavorava e insieme accompagnarono la liberazione di questo paese. Quindi gli scioperi del 43 e del 44, senza mai dimenticarci non solo le deportazioni, gli orrori, le tragedie, ma semplicemente anche l'ignavia del lavoro coatto. Noi non dobbiamo dimenticare che nella nostra provincia, nelle città, apparivano i manifesti scritti in tedesco e tradotti in italiano, dove garantivano a quelle famiglie affamate un miglior futuro se i propri padri andassero a lavorare in Germania, ingannandoli che quella fatica venisse compensata da, appunto, dal soldo. E quindi non dimenticando che 1000 lavoratori brianzoli vennero spediti al soldo dell'esercito di Hitler per produrre armi, tragedie, morti e tutto ciò che abbiamo conosciuto dentro lì. Allora che nella liberazione incontriamo, raccontiamo e ho cercato di mettere insieme, non come ovviamente ha fatto Orienti, ma diciamo dal mio punto di vista, per qualcosa ritrovato ancora più interessante, rimettere insieme come dentro lì anche il lavoro sta insieme, reagisce insieme alle genti e alle persone che hanno semplicemente fame, vogliono il pane, vogliono la pace, perché fare le assemblee significava essere perseguitati, perché fare sindacato era qualcosa che ti portava a essere arrestato, scioperare era un reato penale. A me, quelli che rompono i coglioni oggi a dire scioperate il venerdì, gli dico che guarda che noi siamo quella gente che andava anche in galera per scioperare. A netto del fatto che quando uno sciopera si sacrifica, sacrifica la propria giornata, quindi sia mai che sia anche qualcuno che prende soldi quel giorno al posto mio che decida quando io debba scioperare. Cioè. Però ecco, il valore del lavoro sta anche nella sofferenza, nel raccontare come il lavoro abbia liberato il paese, non da solo evidentemente, ma fermando le produzioni. Fermando le produzioni, a un certo punto dicendo basta, dentro lì molti operaie, molte donne, bambina villa, ma non solo, nel Vimercatese, che presero in mano il paese, lo condussero alla liberazione. Dentro lì tanti aneddoti, tante cose curiose, quel Rigola che fece nascere la Confederazione Generale del Lavoro, che venne ospitato e protetto nel dopoguerra a Meda grazie al lavoro di ricerca e agli studi dell'AMPI, o come dentro lì anche ricordare figure a me care come ad esempio Enrico Bracesco, la cui figlia Milena è anche intervenuta alla manifestazione del nazionale per la liberazione il 25 aprile in Piazza Duomo rappresentando l'ANED, operaio Bracesco. E io sono nato e cresciuto vedendo il film Fuga della Vittoria, chi che non ha visto Sylvester Stallone liberare giocando a calcio, una roba fighissima, bella.
Sperava che fosse il centravanti del Milan.
No, lì noi purtroppo stasera mi ci tocca Fofana, Furcon, quelle robe lì. Però ecco, io quando ho scoperto la storia del figlio di Milena, che a Monza esisteva una squadra di calcio che si chiamava Santa Lucia, e dentro il libro troverete la foto, ed era una squadra di calcio che prendeva il nome dall'osteria del Bracesco, che era il luogo dei partigiani monzesi, che era anche durante la partita di calcio, era il modo per passarsi le informazioni, perché in fabbrica e fuori dalla fabbrica era pericoloso, no? Quella roba lì è bella. Allora quando in camera del lavoro a Monza ci trovavamo ogni tanto a giocare a calcio tra di noi, dicevi: cazzo, ma cioè, noi adesso giochiamo a calcio, ci divertiamo un po' così, facciamo un po' fatica, però pensa che questo, quel gioco del calcio era un modo per stare, per liberarsi, per fare la resistenza. E quindi ecco, nella liberazione, l'esperienza del lavoro e anche far sindacato ha significato tutta quella cosa lì, ripercorrendo il prima e mettendo insieme semplicemente il fatto che la Camera del Lavoro di Monza in due occasioni ha dovuto, diciamo, chiudere non per scelta. Una è stata dopo i fatti del 1898, le vittime di Bava Beccaris, il 7 maggio del 1898, lì la Camera del Lavoro fu chiusa, e poi dopo ovviamente nel ventennio fascista, perché Mussolini da Roma tuonò contro Ettore Reina, Achille Grandi, colpevoli loro i lavoratori di non aver visto sopraffare e vincere, affermare il listone fascista, e quindi appunto nella liberazione, la chiusura della Camera del Lavoro, che poi come sappiamo riaprì con la liberazione in quello che oggi è il binario 7, quando noi scendiamo dal treno a Monza c'è il binario 7, si va a teatro ogni tanto, ecco anche lì ricordarci bene che lì dentro non solo le persone venissero, come anche nella Villa Reale di Monza e in tanti altri luoghi, torturate, massacrate, anche come sappiamo bene, buttate nel fiume Lambro come nel vicino ponte, morte e uccise dopo le torture. Lì dentro, ecco, il sindacato riprese la libertà alla prima sede. Nel libro ritrovate anche ricostruito tutte quelle che sono dalla prima all'attuale le sedi della Camera del Lavoro nella città. Ecco, ripercorrere la liberazione e la resistenza nel libro per me è stato quello, incuriosito da ciò che è stato prima e del perché si è arrivata con la tragedia. E poi dopo ovviamente c'è altro.
Bene, allora mi pare che abbiamo delineato un percorso. Io, come vi ho detto, ho alle spalle una tradizione sindacale, un lungo lavoro sindacale. Io ho conosciuto un sindacato che era fatto così, che è partito dalla costruzione dell'organizzazione di momenti di solidarietà, già fin dalle sue origini, alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, con le società di mutuo soccorso, le sedi della Camera del Lavoro allora non erano solo sedi di organizzazione del lavoro, ma anche sedi di solidarietà, di diffusione della cultura, c'erano biblioteche all'interno delle Camere del Lavoro. Questa solidarietà è proseguita, sia pure in forme diverse, durante il fascismo e dopo la liberazione, movimento degli anni 60, degli anni 70, che ha determinato un grande protagonismo del mondo del lavoro. Quindi ho conosciuto un sindacato che ha fatto della solidarietà, dell'uguaglianza, della difesa, della dignità del lavoro punto cruciale, e un sindacato che aveva una caratteristica che mi appartiene profondamente. Sindacato concreto, radicato nel territorio, vicino ai problemi e ai bisogni dei cittadini, non ideologico, autonomo da qualsiasi potere, da qualsiasi forza politica, ma fortemente ancorato a dei valori e dei principi. Quindi non, diciamo, una concretezza fatta alla spicciola, ma una concretezza guidata da valori, da ideali e da obiettivi fondamentali. Ecco, questo come si traduce nella società di attuale? So che è una domanda difficile, direi impossibile, nel senso che io credo che bisogna partire da questa domanda per avviare una riflessione, perché io noto una cosa. Alle spalle non abbiamo più quel tessuto, la solidarietà si è disgregata, prevale il soggetto, non c'è più un'idea di organizzazione collettiva, la prepotenza e l'arroganza domina, la disgregazione della società ha determinato delle inuguaglianze insopportabili, inaccettabili, differenze fra ricchi e poveri che non sono più neanche immaginabili, nemmeno dal mio punto di vista tollerabili. Il sindacato si trova obiettivamente in un momento di crisi perché, non avendo più un momento collettivo, un soggetto collettivo, la rappresentanza diventa più difficile. Ecco, Lo so che non è una domanda a cui si può dare una risposta, ma se condividi il fatto che bisogna partire da questo per una riflessione, per ricostruire un'identità e una comunità che abbia la ripresa di quei valori come valori fondamentali.
Cioè, ovviamente lui ha vinto lo scudetto, sa che stasera Milan rischia di uscire dalla Champions e allora provoca le cose che mi inquietano. No, ha ragione Doris, c'è cioè una domanda difficilissima, ma un po' il senso di questo libro era guardarsi indietro per andare avanti. E quindi, ad esempio, nella relazione morale che porta a costituire la Camera del Lavoro si leggono delle cose che oggi sono molto attuali sul valore dell'autonomia del sindacato dalla politica. La Camera del Lavoro di Monza nasce dai sussidi concessi, come tante Camere del Lavoro, dalla pubblica amministrazione per sostentare i lavoratori che avessero bisogno. Cioè il sindacato si occupava di aiutare nel mutualismo le persone che faticavano del lavoro, quando perdevano lavoro, quando si infortunavano, stava male. La prima società di mutuo soccorso dei cappellai di Monza nasce dal fatto che lavorando si moriva e a quelle donne che rimanevano sole chi pensava? Ci pensavano i lavoratori stando insieme e mettendoci dei soldi nel mutualismo, nella solidarietà. E ovviamente a riguardare quelle cose lì bisogna cercare di capire come siano continuate ad andare avanti. Ad esempio, a fine dell'Ottocento, inizio Novecento, a Monza esisteva la banda del sindacato. E allora rivedere la banda che gira il primo maggio col sindacato arriva da là. Boh. A Monza, nella Camera del Lavoro, esisteva la biblioteca del lavoro. E come oggi, la suggestione che è bella, che mi piace sempre andare in giro per raccogliere, non solo per raccontare, è che la Camera del Lavoro in quegli anni là aveva bisogno e nacque da una cultura della biblioteca del lavoro, nel costruire momenti di condivisione e di approfondimenti seminariali che offriva ai cappellai e ai lavoratori. E allora oggi credo che anche il sindacato sia un soggetto, ed essendo gente di trasformazione sociale, debba pensare a quella roba lì. Ad esempio la Camera del Lavoro di Monza, ma come tante altre sedi, ha una propria rappresentazione che io definirei, si chiama Lisei, un'associazione, ma che visto che la politica non fa più formazione a scuola e i partiti non se ne occupano, e allora è da un decennio che nella Camera del Lavoro di Monza, attraverso un'associazione, rivolgendosi ai giovani studenti, si fanno percorsi di formazione politica e culturale, seminariale, approfondendo i grandi temi del mondo che ci inquietano e dando strumenti per cambiarlo. E allora ripercorrere guardando indietro mi fa capire che effettivamente se il sindacato nella sua storia è sempre stato un agente di alfabetizzazione sociale, io direi, la dico così, cioè insegnava a stare al mondo da un certo punto di vista, cioè a me, a chi ha insegnato al mondo, l'ho fatto capire nel luogo in cui lavoravo, è lì che impari a stare al mondo e ti fanno capire come stare in piedi dentro e fuori dal luogo di lavoro, e quella roba lì è significata anche alfabetizzare al mondo, a capirci come si sta insieme al mondo. E allora in un sindacato che all'inizio dell'Ottocento nasce con i primi sindacalisti come Ettore Nerena, Martinit, tipografo, i primi sindacalisti erano tipografi, quelli che sapevano leggere e scrivere, ok, gli operai, i cappellai prevalentemente erano analfabeti, l'avvertenza delle fossatine, che è una grande industria monzese, venne risolta all'inizio Novecento con un raggiungimento di un primo concordato collettivo, semplicemente dando in mano alle lavoratrici, prevalentemente donne in quella fabbrica, analfabete, dando in mano dei fiocchi rosso e verde per fare il referendum. Cattolici e socialisti cosa dissero? Decidete voi che lavorate dentro lì, consegnando dei nastri. E quell'avvertenza venne risolta e festeggiata per Monza. E allora riscoprire oggi il valore e la condizione della democrazia nei luoghi di lavoro, oltre a quell'alfabetizzazione.
Umberto?
No, andate. A quell'alfabetizzazione credo che sia un valore, un patrimonio. Io credo che oggi il sindacato non possa prescindere dal fatto di rappresentare qualcosa chiedendo a qualcosa cosa ne pensi. Questo credo che sia un grande tema, perché oggi se ci pensiamo le grandi cose, cioè tutto ciò che accade alla gente che lavora oggi, se ci pensiamo, a quella gente prevalentemente non gli chiede conto nessuno. provate a chiedere a voi, e lo faremo, stiamo tentando anche di ragionarci, cioè il sindacato, la CGIL è incuriosita nei prossimi mesi a costruire un momento di riflessione sulla storia del tessile a Monza e in Brianza, e io ho chiesto che venissero messe a confronto una storica sindacalista della Fretta di Concorrezzo con una giovane sindacalista della Canali di Albiate. E ho chiesto che a loro si chieda come si faceva, cosa significa fare sindacato, cosa ha significato ieri, cosa ha significato oggi. Certo il mondo è cambiato, ma io continuo a pensare che nel cambiamento le persone siano i soggetti protagonisti e la centralità della persona in questo cambiamento è fondamentale nel riacquisire il senso e la dimensione di un protagonismo collettivo, è inevitabile. Cioè noi, quando io dico sempre a una persona, chiedo come stai, che lavoro fai, come va sul lavoro, ma quelli che lavorano come te e con te cosa dicono? Cioè il lavoro non è un fatto, non ha una dimensione personale, è inevitabilmente qualcosa che ci riguarda. Ovviamente in un mondo che cambia, e io credo che il sindacato oggi debba essere capace, in un mondo che cambia, in un mondo dove, come diceva Pizzinato, per incontrare decine di migliaia di lavoratori in una settimana andavo in tre fabbriche, oggi per incontrare decine di migliaia di lavoratori ci vuole un anno. Se mi va bene, Oggi è un giovane, quando gli chiedete dove hai visto, quei ragazzi che oggi vi dicono cosa me ne faccio del sindacato, cosa mi dà in tasca a me il sindacato, poi gliela spieghi, gliela racconti. Ma la domanda vera che mi pongo sempre io è, ma un sindacalista è andato a parlarli? Cioè mentre i miei genitori e io, quando ho iniziato a lavorare, è venuto lì uno a dirmi sono sindacalista, questa qua è la delega per iscriversi. Oggi non faccio una colpa ai giovani lavoratori, perché mi sento io responsabile del fatto che se li dovessi chiedere hai mai visto un sindacalista e mi rispondono come sono certo di no, la colpa non è loro, La responsabilità è mia nell'arrivare a loro, con gli strumenti, le innovazioni, la digitalizzazione, le tante cose che ci permettono, banalmente nella pandemia, mentre la Camera del Lavoro di Milano chiuse, la Camera del Lavoro di Monza era aperta, nel libro lo racconto, ripercorro un po' quei momenti lì, ma perché cominciamo a capire come riunirci anche da distanza. Ed era faticoso, avevamo paura, stavamo male, c'era gente tra di noi che era intubata. Però rispondevamo dalle sedi, ci sentivamo, ci collegavamo, smadonnavamo entrando nelle webcam perché c'era quello che faceva la pasta intanto che parlava. Abbiamo provate tutte, però abbiamo imparato anche a riunire i lavoratori e le lavoratrici che non hanno più la grande fabbrica in cui stanno insieme, perché non è solo andando nei bar fuori dal luogo di lavoro che puoi incontrarli. È faticoso, ma io credo che ancora oggi, come nel passato, il sindacato debba andare a cercare la gente che lavora e debba andare in quei luoghi lì, che non sono necessariamente fisici, materiali, ma anche immateriali, in un territorio che io penso sempre che non sia più solo e semplicemente la fabbrica. Il territorio, il luogo del lavoro oggi è diffuso, come è diffuso il sapere. E lì il sindacato deve entrarci a gamba tesa in un mondo che si rappresenta diversamente. Nell'81, quando nacque la Camera del Lavoro di Monza, che prima era un territorio di Milano, ma poi diventò comprensorio, la CGIL aveva 45.000 iscritti e non esisteva il sindacato dei pensionati. Oggi il sindacato dei pensionati nella CGIL ha 40.000 iscritti, poco più. Cioè quella gente là oggi sono pensionati iscritti alla CGIL, non tutti, perché purtroppo l'orologio scorre e quindi diciamo anche lì c'è stato un ricambio. Ma poi c'è tutto un mondo che viene dopo. E allora il sindacato attraverso quei processi, oggi la segretaria generale della Filcams, che è la categoria del commercio dei servizi, che è molto e sempre più grande nella CGIL, io la conobbi come giovane delegata di un call center che era in via Mentana a Monza, e nel quale negli anni, all'inizio anni 2000, circolare Damiano, in quei mesi lì stabilizzammo 500 lavoratori nei call center, dove chi faceva, rispondeva al telefono, a un certo punto diventarono dipendenti a tempo indeterminato. Allora dentro lì il sindacato entra oggi, ma parlando con quelli che lavorano e chiedendo a loro, può diventare protagonista e soggetto di trasformazione. In un mondo dove diversamente da prima la gente si sposta e si muove liberamente, lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo, lo continueremo a vedere. Nella provincia, a Monza nasce la seconda ferrovia d'Italia, eravamo una città imperiale, i cappelli si producevano a milioni, venivano portati nel mondo, arriverà la metropolitana, la gente si sposta, esce da Milano, popolazioni nuove, cominceremo a usare meno i nostri luoghi comuni, a ridiscuterci, a rivederci insieme alle persone che non conoscevamo. E allora dentro lì io sto e faccio sindacato, intento nella condizione della quella materialità di rappresentarne i bisogni, anche dando strumenti. Oggi a Vimercate, dove i protagonisti furono i coloni che lavoravano le terre, oggi Vimercate è un territorio molto innovato e avanzato. Pensiamo al Colleoni, alle Torri Bianche, lavorano. Ho conosciuto gente che arriva dagli Stati Uniti, che lavora dentro lì, vanno in giro in bicicletta perché hanno la patente americana e devono fare la conversione. Come fanno il test di italiano se non sanno l'italiano della patente? Nel sindacato, in Camera del Lavoro, anni fa ci inventammo questa associazione che si chiama Diritti Insieme per alfabetizzare le persone che muovendosi devono aver bisogno di lavorare non conoscendo la lingua e non avendo mezzi di trasporto. Le donne straniere che arrivano da culture diverse sanno andare in bicicletta? I miei nonni hanno fatto il giro del lago di Lecco in bicicletta. Una donna che viene dal Maghreb probabilmente in bicicletta non ci va, ma per andare, per emanciparsi e uscire dalla casa in cui è costretta, più o meno come tante nostre donne lo sono state anche nella storia, pur non venendo dal Maghreb, devono usare la bicicletta, qualcuno glielo deve imparare. E a Monza alcune associazioni insieme al sindacato queste esperienze le costruiscono. Anche per conseguire la patente, e lo dico, ne approfitto, sembra un aneddoto, ma non lo è. Come nacque quell'esperienza? E cosa è diventato in un sindacato che si trasforma? Oggi quell'associazione fa anche alfabetizzazione di italiano da remoto a persone che in Sud America vivono, ma nel passaparola hanno saputo che in CGL esiste un'associazione, fa sta roba qui, perché vogliono ricongiungersi dal Perù con i propri familiari in Brianza. Ma come nasce quella roba lì? Nasce sì dall'idea, perché così nacque, dall'idea che se il sindacato alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, alfabetizzava gente che non sapeva leggere e scrivere per il lavoro, perché non può farlo oggi? E nasce semplicemente dal fatto che nell'Hockey Monza, che ha una grande storia, una nobile storia, purtroppo decaduta, i primi giocatori stranieri erano argentini. Tanti argentini che venivano a giocare nell'Hockey a Monza, questi non sapevano l'italiano. E i primi corsisti che alla Camera del Lavoro di Monza vennero decine di anni fa per poter imparare l'italiano furono i giocatori argentini dell'Hockey Club di Monza. E sono però tante cose che vi dimostrano, io continuo a dire, che ci dimostrano come in un mondo in cui il lavoro si muove, il lavoro in movimento, il sindacato si trasforma, deve accompagnare ed essere condurre le lavoratrici e i lavoratori a un rinnovato protagonismo in modo tale che possano materialmente migliorare le proprie condizioni, venendo ovviamente da bisogni diversi. È semplice? Assolutamente no, perché se oggi, diversamente da prima, il lavoro non è più un valore, non lo è nemmeno il sindacato, nel senso che oggi, al di là dei miei nipoti che dicono, ridendomi quando mi dicono cazzo, io non dico che sono il mio zio sindacalista, così si cagano, che mi raccontano queste cosettine qui, ma poi non è vero, cioè, ci guardiamo in faccia, uno va in genere a dire sono sindacalista, 3 su 4 ti guarda male o dico robe brutte. In casa, quando si parla tra la gente in casa, tra la gente normale, quando si parla del lavoro, non se ne parla bene. E allora io credo che dentro lì dobbiamo con umiltà rimetterci a disposizione, guardandoci dietro cosa abbiamo sempre fatto bene e che responsabilità abbiamo avuto, che colpe, ne abbiamo tante, cosa potremmo far meglio. Io credo che oggi ne abbiamo ancora tutta la condizione, diversamente da prima abbiamo anche molti strumenti in più, ecco.
Hai ascoltato Colazioni Internazionali, registrato al Parco Gussi di Vimercate, all'interno del ciclo di incontri realizzato dalla cooperativa Buena Vista. Introduzione a cura di Alfredo Somosa. Montaggio e supervisione di Cristian Alacqua. Puoi riascoltare questo e altri episodi sul nostro sito www.iangradio.it.